Allora, lo dicevamo all'inizio della nostra puntata, nei giorni scorsi, insomma, è circolata, è stata pubblicata su diversi siti di informazione, è circolata anche sui social, una notizia che naturalmente dà molta suggestione perché parla di una ricerca che analizza dei segnali radio provenienti da regioni molto remote dello spazio, a miliardi di anni luce di distanza. Sono segnali radio molto peculiari che hanno spinto, come dicevamo prima, alcuni astronomi addirittura a ipotizzare una possibile origine aliena. Allora, per capire meglio di che cosa si tratta, abbiamo con noi negli studi RAI di Bologna Marcello Giroletti. Buongiorno.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie molte per essere con noi. Marcello Giroletti è ricercatore dell'Istituto di Radioastronomia, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e Medicina a Bologna. E allora, Marcello Giroletti, cominciamo dalla definizione. L'acronimo inglese che si usa è FRB, Fast Radio Burst. Quindi lampi radio veloci. Che cosa sono questi segnali? Provengono appunto, come diciamo, da molto distanti, regioni davvero molto remote dello spazio.
Allora, il nome effettivamente è già molto esplicativo, sono lampi radio veloci. Radio è la parola chiave per quanto riguarda la tecnica con la quale li abbiamo scoperti, ovvero osservazioni in banda radio, quindi a frequenze molto più basse della luce visibile. Veloci è l'altra parola chiave, è la parola che ci indica la durata di questi lampi, che è brevissima, è dell'ordine del millesimo di secondo. E questo ha reso questi fenomeni così elusivi praticamente per tutta la storia dell'umanità e tutta la storia dell'astrofisica, anche moderna. Pensate che il primo è stato rilevato solo nel 2001, ma dal tempo della rivelazione nel 2001 al momento in cui è stato riconosciuto sono passati 6 anni, cioè nel 2007 per la prima volta gli astronomi hanno riconosciuto questo segnale così breve in un set di dati presi addirittura 6 anni prima.
Quindi è soltanto una decina d'anni sostanzialmente che abbiamo cominciato a studiare questi lampi radio veloci. Marcello Giraretti, io le propongo di ascoltare. In realtà è come sempre un'elaborazione fatta da un ricercatore del Perimeter Institute in Canada, un astronomo, che ha diciamo traslato nelle frequenze udibili all'orecchio umano questi segnali radio, questi lampi radio veloci. Ascoltiamoli. E questo era il suono, diciamo, la trasformazione nelle frequenze udibili all'orecchio umano di questi lampi radio veloci. Perché sono così peculiari, Marcello Giroletti? Perché suscitano tante domande in voi, astronomi, radioastronomi? Perché arrivano, e adesso poi arriveremo anche a questo punto, si arriva ad ipotizzare una possibile origine aliena? Perché non c'è una spiegazione semplice per questi lampi radio veloci?
Beh, le ragioni sono veramente tante e è veramente difficile decidere da cosa cominciare. Sicuramente questo che abbiamo ascoltato è un esempio bellissimo che ci fa capire la natura di questo segnale. C'è un segnale che ha una dispersione in frequenza molto ampia. Si può pensare così come la luce visibile, quando attraversa un prisma, viene separata nelle sue componenti dal rosso al blu. Allo stesso modo, quando un segnale elettromagnetico attraversa un mezzo ionizzato, quindi del materiale, sostanzialmente del gas, le sue frequenze vengono separate anche nel tempo e quindi il tempo di arrivo delle frequenze alte e delle frequenze basse è diverso e questo dà l'effetto sirena, no, che abbiamo sentito in questa
Esatto.
trasposizione precedente. Allora, la distanza temporale fra l'inizio e la fine, fra le frequenze più alte e le frequenze più basse, ci indica quanto materiale è stato attraversato dal segnale. E siccome noi abbiamo un'idea abbastanza precisa di quanto materiale c'è nella nostra galassia, abbiamo capito subito che questi oggetti vengono da molto lontano, da molto più lontano dalla nostra galassia, perché la quantità di materiale che attraversano è molto superiore a quello che è il materiale contenuto nella nostra galassia.
Ecco, Marcello Giroletti, abbiamo un'idea della distanza, ma abbiamo anche un'idea della collocazione, diciamo, nelle regioni dello spazio così remote. Si parla di miliardi di anni luce di distanza, giusto?
Esattamente. Allora, ci sono due argomenti principali che sono legati alla posizione di questi oggetti. Diciamo che un problema classico per l'esistenza di un oggetto, per lo studio di un oggetto, è di trovarlo, vedere dov'è. E soprattutto per oggetti come questi, che tipicamente, ma poi arriveremo all'eccezione, ma tipicamente non si ripetono, non possono nemmeno essere previsti, non sappiamo dove guardare. Quindi bisogna guardare più aree di cielo più grandi possibili. Ma quando si guarda un'area di cielo molto grande, come quando si fa una fotografia a un panorama molto ampio, è difficile farla con un dettaglio molto preciso. E quindi noi vediamo grandi aree di cielo, ma non capiamo esattamente in quale punto preciso di quest'area di cielo proviene il segnale. Quello che bisogna fare è invece, quando si ha un segnale che si ripete, e questa è la peculiarità di questo recente evento, andare a sfruttarlo più che possiamo, perché un segnale che si ripete sappiamo già dove cercarlo e quindi possiamo andare a guardare un campo più piccolo e quindi migliorare la nostra risoluzione angolare e andare finalmente a vedere qual è la galassia nella quale è ospitato questo segnale.
Era solo, mi scusi se ne interrompo, Marcello, sì? Giretti, ma era solo la seconda volta che si aveva questo segnale ripetuto, è giusto?
Cioè, precisamente.
Quello che nell'agosto scorso, poi è arrivata la pubblicazione nei giorni scorsi sulla rivista Nature, ma i segnali sono stati rilevati nell'agosto scorso da questo nuovo radiotelescopio canadese e appunto è stata individuata una ripetizione, ed era soltanto la seconda volta a partire dal 2007, quando lei ci ricordava, sono stati per la prima volta individuati o riconosciuti, diciamo, questi caratteristici segnali che si incontrava una ripetizione.
Precisamente, nel 2012 è stato scoperto per la prima volta un lampo radioveloce che si ripeteva ed è rimasto l'unico veramente fino a, diciamo, l'estate scorsa in cui è stato scoperto e ieri l'altro in cui è stato annunciato.
Perché la ripetizione ci dà maggiori informazioni, quindi maggiori possibilità anche di localizzare la provenienza, l'origine di questi segnali?
Allora, questo è proprio legato alla tecnica con la quale li andiamo a ricercare. Cioè, per scoprirli noi dobbiamo usare strumenti come i radiotelescopi singoli, che hanno un campo di vista molto grande, e questo per oggetti che eventi che durano così poco, necessariamente noi dobbiamo compensare una grande area di ricerca, cioè usare una grande area di ricerca per compensare la brevità dell'evento. Se invece noi abbiamo un evento che già sappiamo più o meno dove andare a cercare, perché con un telescopio a grande campo l'abbiamo più o meno localizzato, possiamo andare a usare invece una rete di radiotelescopi, la quale restringe il campo e va a, come dire, a permetterci di avere anche però una risoluzione angolare migliore, cioè un dettaglio più fine e quindi una localizzazione più precisa. A questo punto poi sopravvengono i dati, per esempio, delle grandi survey ottiche, i cataloghi di galassie e la possibilità quindi di andare a incrociare la posizione radio con le galassie ottiche e quindi quella che potrebbe essere, diciamo, la galassia ospite di questi oggetti. Una volta che una galassia ospite sa la distanza, sa quindi la luminosità intrinseca e tutte le quantità fisiche importanti per determinare poi l'origine, il modello fisico all'origine di questi eventi.
E quindi, Marcello Giretti, noi sappiamo che in questi anni sono state avanzate molte ipotesi per spiegare l'origine di questi lampi radio veloci, però naturalmente quella più ghiotta è quella che riguarda l'ipotesi di una origine aliena, che è stata avanzata da alcuni astronomi di Harvard già nel 2017. Perché si è andato a pensare al fatto che ci possa essere, diciamo, una civiltà aliena con tecnologie avanzate, se capisco bene, che sia all'origine di questi segnali?
Beh, l'approccio dello scienziato è comunque quello di essere il più aperto possibile a tutte le spiegazioni fisiche che possono dare una descrizione esauriente di un fenomeno. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo questi eventi di cui sappiamo alcune cose molto importanti e molto critiche, ma altre ancora tuttora misteriose, abbiamo iniziato a sviluppare una quantità di modelli che vanno da oggetti interni alla nostra galassia, oggetti esterni alla nostra galassia, oggetti compatti, stelle di neutroni fortemente magnetizzate, buchi neri, e in questo lunghissimo elenco, ovviamente, fin tanto che non c'è una prova precisa che va a favorire un modello, può entrare anche qualcosa di un po' così esotico, suggestivo, come la possibilità di una o più in realtà civiltà extraterrestri, cosa che in realtà è un po' il punto debole di questa teoria, cioè uno dei punti deboli, ovvero proprio perché ne stiamo scoprendo sempre di più e in direzioni, quindi regioni dell'universo sempre più varie, il fatto che un'unica civiltà sia così diffusa nell'universo o che tante civiltà completamente indipendenti fra di loro giungano a produrre lo stesso meccanismo, diciamo, rende un po' dubbiosa questa teoria, che però, come dire, dal punto di vista matematico è ancora legittima, come tante altre che si stanno discriminando.
Ci scrive Sara da Torino: noi pure mettiamo segnali simili. Se un'ipotetica civiltà dall'altra parte dell'universo ci capterebbe segnali radio simili?
Allora, qualitativamente, in un certo senso sì, la vera discriminante è la quantità, cioè l'energia associata a questi fenomeni. Per farci un'idea, l'energia che ciascuno di questi impulsi porta con sé in un millesimo di secondo, in pochi millesimi di secondi, è pari a quella che il Sole emette in un intero giorno. Quindi diciamo, noi non siamo in grado di produrre segnali di questo tipo, quindi nessuna civiltà ipotetica che osservi noi potrebbe vedere un evento di questo tipo, perché noi non siamo in grado, con la nostra tecnologia, di produrre e concentrare in pochi millesimi di secondo tutta l'energia che il Sole produce in un giorno.
Allora, intanto grazie Marcello Giuraretti per averci fatto questo quadro così chiaro sui lampi radio veloci. Io do il buongiorno anche ad Andrea Bernagozzi. Buongiorno.
Buongiorno.
E grazie per essere con noi, ricercatore dell'Osservatorio Astronomico della Val d'Aosta, che tante volte qui a Radio 3 Scienza ci ha aiutato anche a esplorare i territori, diciamo, di confine tra scienza e fantascienza. E con Andrea Bernagozzi vorremmo richiamare alla memoria alcuni altri eventi, alcuni altri episodi in cui la scienza, gli scienziati, gli astronomi, gli astrofisici si sono trovati a ipotizzare una possibile origine aliena di segnali, di fenomeni che venivano registrati e osservati. Andrea Bernagozzi, naturalmente, come sempre quando si parla di questi temi, si citano i casi classici come i canali di Marte, di Schiaparelli nell'Ottocento. Abbiamo dedicato, tra l'altro, lo ricordo, una serie di gettoni realizzati da Paolo Conte proprio a Schiaparelli, che ricorda anche un po' la genesi, diciamo, in qualche maniera, del nostro rapporto con le civiltà aliene. Però c'è un caso che lei ci ha segnalato, che risale alla fine degli anni 50, agli inizi degli anni 60, che parla sempre di Marte, o meglio di un satellite di Marte. Che cosa ha a che fare con quest'idea, diciamo, del possibile ruolo di una civiltà aliena?
Innanzitutto volevo ricordare che ovviamente lo scienziato, il ricercatore, è qualcuno che cerca e si muove per definizione nei territori di confine, cioè quelli poco tracciati, poco noti, quindi lì bisogna stare, mi permettete il gioco di parole, con le antenne pronte per captare, tipo fossimo degli alieni con le antenne, tutti i segnali, non solo i lampi radio veloci, ma tutto quello che ci può aiutare a dare una spiegazione a ciò che vediamo. E fu quello che capitò, per esempio, quando alla fine degli anni 50 si studiò l'orbita del satellite Phobos, che orbita attorno al pianeta Marte. Questa orbita presentava delle anomalie, e se la legge della meccanica celeste, della gravitazione universale, valevano, allora bisognava definire delle ipotesi sulla costituzione di questo satellite Phobos, satellite del pianeta Marte. Una delle ipotesi che fu sviluppata è che potesse essere interamente cavo all'interno, allora voleva dire che la sua massa presunta non era quella che si poteva vedere dagli studi astronomici con i telescopi, ma evidentemente dentro poteva essere completamente vuoto. Ma si può formare in natura uno così peculiare, così strano, una roccia di decine di chilometri di diametro completamente cava all'interno? No. Quindi un'ipotesi che fu presa in seria considerazione è che Phobos potesse essere una astronave aliena, forse di origine marziana, di un'eventuale civiltà marziana vissuta magari tanto tempo prima, ora estinta. Quello era una specie di mausoleo orbitante rimasto intorno al pianeta, che appunto le ricordava questa civiltà. Poi dopo le anomalie nell'orbita del satellite di Phobos, con studi sempre migliori, scomparvero, e oggi sappiamo che probabilmente è un asteroide catturato dal pianeta Marte. Però questo fu stato un caso clamoroso, perché tra gli anni 50 e gli anni 60 fior di scienziati presero in considerazione l'ipotesi che potesse essere un oggetto artificiale.
Insomma, la reazione di fronte a ciò che non si conosce, non si riesce bene a capire in prima battuta, spinge appunto a formulare ipotesi che sembrano davvero fantasiose, Andrea Bernagozzi. Un altro esempio è quello che abbiamo rievocato anche alcuni mesi fa, quando abbiamo trasmesso un'intervista a Jocelyn Bell Burnell, l'astronoma che da giovane dottoranda contribuì a identificare, non vedendo tra l'altro mai riconosciuto con il premio Nobel i suoi meriti, le prime pulsar, che all'inizio venivano chiamate con un nome ben diverso, Andrea Bernagozzi.
Quando vennero appunto nel 1967 visionate le prime pulsar, anzi la prima pulsar in assoluto, ebbene c'era una sorgente di onde radio in maniera periodica e estremamente regolare. Anche in quel momento apparentemente sembrava che non ci fosse un fenomeno naturale in grado di spiegare questa emissione proveniente da un astro così regolare. Sembrava veramente qualcosa fatta col metronomo, artificiale. E allora, un po' per scherzo, un po' per scaramanzia, Joseph Bell Barnell e Anthony Hewish, il suo supervisor di dottorato, indicarono la prima pulsa scoperta con il termine LGM1. LGM sta per Little Green Men, gli omini verdi, gli alieni, perché non potevano escludere l'ipotesi che fosse una sorta di radiofaro alieno. Poi qui capitò in pochissimo tempo quello che è stato ricordato prima per i lampi radio veloci, nel senso, nell'arco di poche settimane ne furono scoperti tanti altri e in varie zone del cosmo, per cui sembrava che ci fosse questa civiltà che avesse eventualmente colonizzato la galassia. Nel frattempo vari astronomi, tra cui anche l'italiano Franco Pacini, avevano sviluppato la teoria che spiegava questa emissione grazie alle stelle di neutroni, ed ecco quindi che si trovò la spiegazione scientifica oggi comunemente accettata per le pulsar.
Allora, Deborah Cozzi, abbiamo ancora qualche minuto, vorrei approfittare con lei per citare almeno un altro paio di esempi. Uno è di una decina d'anni successivi alle pulsar che abbiamo appena menzionato, di Jocelyn Bell Burrell, e ha un nome bellissimo perché è passato alla storia come il segnale wow. Che cos'era?
Un segnale che venne captato da un radiotelescopio. Questo si differenzia un po' rispetto agli altri casi perché il radiotelescopio nell'Ohio, Big Ear, grande orecchio, con cui venne osservato, registrato questo segnale radio, era dedicato proprio alla ricerca di eventuali segnali radio prodotti da civiltà aliene. Quindi qua gli scienziati erano già nell'ottica che cercavano un tipo di segnale le cui caratteristiche facevano pensare che potesse essere di origine artificiale. E il 15 agosto del 1877 venne captato un segnale che aveva proprio queste caratteristiche. E la sorpresa dell'astronomo Jerry Heman, che lo vide nei suoi tabulati, fu tale che scrisse col pennarello accanto a questo segnale wow, per dire lo stupore. Da oggi è conosciuto così. Ancora oggi questo segnale è in attesa di una vera spiegazione scientifica. Non si può quindi escludere l'ipotesi di un segnale di origine aliena. Il punto debole è che non si è mai più ripetuto. C'è stato solo in quel momento ed è stato registrato solo in quel momento. Quindi non abbiamo la possibilità di avere ulteriori dati a riguardo.
Si merita, insomma, questo nome di segnale wow, non è nemmeno stato ripetuto. Roberta, ci sono ancora messaggi?
C'è qualcuno, ci chiede Moreno da Bologna, che potrà esaminare o magari sta esaminando questi segnali per capire se codificano qualche forma di linguaggio, una cosa che fa un po' pensare a Contact, no? I numeri primi, quei modi in cui fantomatiche civiltà aliene si metterebbero in contatto con noi. Marcello Giroletti, esiste un approccio simile?
Allora, approcci che vadano ad applicare la matematica per decodificare segnali ce ne sono tantissimi, ma vengono raramente usati nel caso dei fast radio burst, e questo perché comunque il singolo fast radio burst, singolo rampo radio, è talmente breve, è proprio impulsivo da non permettere di codificare all'interno di questo segnale nessun tipo di messaggio. Ci sono alcuni di questi eventi, e per questo è interessante scoprirne sempre di più, che sembrano avere una piccola sottostruttura al loro interno, diciamo un evento che dura pochi millisecondi, ha una fase più alta, una fase più bassa, però si capisce che in un evento così breve è veramente impossibile andare a concentrare un'informazione estesa e ricca, per cui l'idea è che proprio sia un'impronta fisica di un fenomeno probabilmente catastrofico o comunque molto molto energetico e molto rapido, e piuttosto che modo di comunicare messaggi complessi, quindi diciamo l'ipotesi astrofisica è ancora prevalente.
Insomma, c'è davvero tanto da lavorare su questi segnali dallo spazio, ci sarebbero ancora altre storie da raccontare con Andrea Bernagozzi, ci torneremo, renderemo anche sul nostro sito disponibile le puntate in cui abbiamo parlato, per esempio qualche anno fa della stella di Tabby, che è un altro oggetto celeste che ha suscitato molta curiosità e molta inventiva da parte dei ricercatori. E noi ringraziamo quindi Marcello Giroletti, lo ricordo, l'Istituto di Radio astronomia dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e di Medicina a Bologna, e Andrea Bernagozzi, ricercatore dell'Osservatorio Astronomico della Val d'Aosta, per essere stati con noi oggi a Radio 3 Scienza, che si chiude qui. Io ringrazio Costanza Confessore alla regia, Marco Cristilli oggi alla parte tecnica, da Roberta Fulci, Rossella Panarese, Marco Motta, l'augurio di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino con Arturo Stalteri.